24 mattino.
Ma già che si trova, Pupo può darci pure il suo parere sull'esercito europeo, per piacere.
Ma là, caro ascoltatore, entriamo in ambiti nei quali Pupo ha una posizione un po' più, un po' dissonante, mi viene da dire, no, rispetto al resto, caro Paolo.
E poi la vedremo, poi capiranno anche gli ascoltatori perché appunto questo ascoltatore particolare ha notato e ha chiesto l'opinione di Pupo. Ma cominciamo dal fatto nuovissimo che sarà sui giornali di domani, perché non hanno fatto in tempo ovviamente i giornali di oggi a coglierlo, che è questa clamorosa intervista che Joe Biden ha dato alla CNN, a Aaron Barnett, e dove ha per la prima volta nella storia, io non ricordo, nei rapporti fra Stati Uniti e Israele, ha fissato davvero una linea rossa molto precisa, una linea di confine che superata la quale gli Stati Uniti non dico che romperanno con Israele, ma smetteranno di mandargli non già solo quelle armi di cui i giornali parlano, 1800 bombe da 910 kg, 1700 da 225, queste sono le indiscrezioni che erano state soprattutto su questi giorni, in questi giorni, ma non gliele manderanno più per niente o quasi per niente. E la linea rossa è fra Rafah città e la zona urbana circostante, e se Israele si azzarderà a attaccare, si capisce dal discorso di Biden alla CNN, un discorso durissimo, molto nei toni, tant'è vero che poi Biden ha ritenuto di bilanciarlo facendo poi mandarlo in altra sede a fare un discorso su che gli ebrei devono essere difesi, che dove ha detto la frase una commemorazione della Shoah, io non dimentico, insomma ha fatto una cosa molto filo ebraica, ma su Israele è stato durissimo, tant'è che i repubblicani, Trump non ha ancora commentato, ma i repubblicani, cioè i federalisti, già sono usciti allo scoperto dicendo che si tratta di una decisione oscena, che è una richiesta a Israele di perdere la guerra, sono dichiarazioni queste dei repubblicani che invece ovviamente ai giornali israeliani più attenti già rimbalzano sui giornali israeliani, ma potrebbe essere che anche questa è una mossa tattica, questa bomba lanciata attraverso i canali il canale della CNN, una bomba tattica, perché il direttore della CIA Barnes è tornato rapidamente al Cairo, il Cairo è il posto dove si fa la trattativa, e forse serve a spingere, dopo quella telefonata che c'è stata ieri fra Netanyahu e Biden,
a dire ai mediatori e alla parte palestinese, ad Hamas, guardate, siamo dei mediatori equilibrati, cioè siamo qua per tenere un certo equilibrio, questo intendi, no?
Bravissimo, sì, esattamente questo, però questa è una intervista che tutti gli osservatori di politica internazionale se la segnano nelle loro agende, sui loro taccuini, perché questa rimane, non è un'indiscrezione giornalistica. Certo. Però sai, lasciamola perdere questa cosa, perché come chiedeva l'ascoltatore, ieri si è svolto questo importante convegno, era la Camera, ti ricordi ieri mattina, io avevo il dubbio se fosse la Camera o al Senato, e Giorgia Meloni sul premierato.
Sì.
Giorgia Meloni è intervenuta, ha fatto un discorso in cui ha ripetuto cose che aveva già detto, però un discorso molto vibrante, ma i giornali oggi, e qui veniamo a Pupo, si occupano del fatto che in platea, oltre ai professori chiamati a discutere, il professor Clementi, il professor Orsina, che ne hanno discusso, sì, dissentendo anche tra di loro e facendo delle osservazioni, e oltre a Luciano Violante, che era il gran cerimoniere di questa insieme di questa manifestazione, non so come chiamarla, convention, sì, così, era pieno di rappresentanti della società civile. Mm. che erano il cantante Amedeo Minghi, stupito per l'invito. Pupo, niente affatto stupito per l'invito.
E anzi prodigo, se posso, facciamolo ascoltare, caro Carmelo, prodigo di dichiarazioni.
Sarebbe l'unica volta che in Italia si fa una cosa nuova, perché non esiste il premierato così come intende la Meloni, come intende la Casellati in altre parti del mondo. Ci hanno provato, Israele ci ha provato, poi non ci sono riusciti, insomma ci sono altre forme, ma io penso che noi dobbiamo dare un segnale che siamo capaci di fare cose uniche. Io spero che vada in porto.
Vedi com'è.
Pupo è stato molto circostanziato, gli altri più autoironici, sì. Tipo Iva Zanicchi e Claudia Gerini facevano un po' più gli ignorri, dicevano che loro sul premierato, ma poi c'erano il giornalista Massimo Giletti, il regista Michele Placido, dice che si appartavano, leggo dalla cronaca di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, il presidente Tariq Ben Ammar, presidente di Quinta Communication, che parla fitto fitto con Pietro Salini, che è quello che costruirà il ponte di Messina. Ma la vera cosa che ha assorbito i giornalisti, che assorbe tutti i giornali, è la presenza di una marea di schermidori, la campionessa di scherma Elisa Di Francesca e poi
sì. Magnini,
altri sportivi, sì. Magnini, bravo, sì. Mi stavo dimenticando Magnini, porca miseria. Tant'è che il pezzo di Carmelo Caruso sul Foglio comincia con così: il premierato di Meloni è ora amoroso, da alla prossima conferenza, è un pezzo di prima panza, alla prossima conferenza la faranno l'inchino, indosseranno la giacca e coda, infine Maria Ratella, che è stata la moderatrice di questa convention, dirà: testo di Alfredo Mantovano, dirige la maestra Casellati, canta la premier detta Giorgia. Meloni si è inventata il premierato alla meringa, la riforma spumata con il gelato al cioccolato di Pupo e brum, ed è tutta una cosa di ironia. Il Foglio non è un giornale antipatizzante. Altri commentatori come Antonio Polito e Stefano Folli su Repubblica, Antonio Polito sul Corriere della Sera, Stefano Folli su
Repubblica.
Stefano Folli su Repubblica, ovviamente, la prendono più sul serio, dicono bisogna farlo, sì, ma a due turni, così. Ma la verità è che la grande novità di questa cosa è che c'è stato Pupo, Minghi, sì. Iva Zanicchi, tutti stupiti e che ringraziavano per essere stati invitati. Anche io mi sono fatto una domanda, ma che senso ha, non voglio fare il bacchettone, capisco che uno inviti anche queste persone, del resto mi ricordo che un anno fa, me lo sono andato a ricercare, al Senato, per celebrare i 75 anni del Senato, insieme a studiosi che raccontavano la storia del Senato, come fu rifondato, 75 anni fa fu invitato Gianni Morandi e Gianni Morandi cominciò a cantare, poi a canticchiare, da Ignazio La Russa, il presidente del Senato ovviamente, e tutti i giornali, poi sono andato a riprendere Repubblica dell'8 maggio 2023 e raccontano appunto che la Meloni canticchiava, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È ovvio che se uno invita i professoroni che parlano, ma poi Pupo e Vazzanicchi, è che i giornalisti si divertiranno a stuzzicare, a dire ma tu che sei venuto a fare, che cosa. Ed è ovvio che c'è, non so se volontario o involontario, un tentativo di buttarlo in caciara, sì. No?
Cioè, o nel Circense, dire, che è abbastanza italiano.
Bravo, buttarlo nel Circense. Cioè di dire, guardate, io il messaggio che passa sul terreno, io sono già rassegnato che qui una riforma costituzionale con il consenso di maggioranza e opposizione, o almeno una parte consistente dell'opposizione, rinuncio a farla perché si andava al referendum, quindi tanto vale fare una bella manifestazione di cui i giornali si occupano, infatti danno grande risalto. e poi procediamo per la nostra via. È come una dichiarazione, insomma, c'è una sede per ogni cosa, e queste cose alla Camera o al Senato l'anno scorso, con cantanti, attori, industriali o comunque rappresentanti di società che parlottano tra di loro, non di premierato, e persone che desiderano mettersi in mostra per avere nuovi poteri nei nuovi assetti meloniani, è evidente che serve più per fare panna che per, fare, che per riformare la Costituzione, insomma.
Certo.
Torno un attimo sulle cose di politica internazionale, perché oggi è il 9 maggio e la Russia celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. La sua data è controversa, la data in cui è finita la Seconda Guerra Mondiale, ma è una data molto importante, perché ricordo che due anni fa, quando ci fu questo giorno della vittoria, tutti si aspettavano che era il giorno in cui finiva la guerra d'Ucraina. Non so se ti ricordi,
mi ricordo, certo.
Questo particolare. E quest'anno invece ci sono celebrazioni, guerra di spia, e poi il Cremlino si prepara alla giornata della vittoria, leggo Giuseppe Agliastro dalla Stampa, ma mi ha colpito un dettaglio che è sul Fatto, che Moni Ovadia, notissimo attore, molto impegnato politicamente, ha deciso di celebrare questa cosa all'ambasciata russa a Roma, e ha mandato al Fatto un interessantissimo intervento in cui dice questa verità che furono i sovietici a sconfiggere i nazisti è stata ignorata, per questo rendo onore a quei 27 milioni di esseri umani che sono morti per la vittoria contro il nazismo. Ma insomma è un gesto che ha un qualche significato, quello di andare a celebrare la vittoria, di andarla a celebrare lì. Torno all'Italia e torno all'Italia marginalmente per la cosa di cui ti sei ampiamente occupato, dell'inchiesta su Toti, dell'inchiesta sulla Liguria, sì, su Toti e su tutti quanti gli altri, hai ragione,
sì.
Siamo più precisi, perché poi povero Toti, non c'è solo lui là, certo, in mezzo ai guai, per dire che mi ha colpito, mi ha fatto sorridere un titolo della Verità che dice: inchiesta su Toti imbarazza la sinistra e tocca uomini della filiera Dem. Poi sono andato a leggere ed è il sindacalista rosso Vincenzo Maurici è indagato per voto di scambio. Vianello, ritenuto molto vicino al PD, è sotto accusa per corruzione. Insomma, vabbè, statici.
Sì.
Cioè, questa volta è toccata alla Liguria, è toccata alla destra. Sì. Litigano nella destra perché mi pare di capire che Fratelli d'Italia vorrebbe sbaraccare tutto, andare al voto e togliersi di mezzo questa questione nei tempi più rapidi possibili, mentre la Lega punta i piedi, anche perché il vice di Toti è un suo uomo, dovrebbe essere lui a prendere, a fare supplente in questa situazione, e oggi fa una minacciosa intervista in cui dice: sia ben chiaro che o mi date i pieni poteri oppure io non vado al Salone del Libro di Torino, dove c'è un gemellaggio.
Ma che minaccia è? Ma che razza di minaccia è?
Mi è sembrato un grande ricatto. E ho preso questa notizia per chiudere sul Salone del Libro di Torino, perché oggi si apre il Salone del Libro di Torino. Forse assente il vicepresidente della Liguria, forse, perché non so, magari nella notte hanno trattato, gli hanno dato i pieni poteri, ma io questo ancora.
Non puoi mancare al Salone del Libro, ti diamo i pieni poteri. Così.
I pieni poteri. Beh, l'intervista a ricatto di questo signore, che
non è male,
è un piacere di conoscere, però mi ha molto divertito. E il Salone del Libro vedrete che ci terrà occupati, perché durerà fino a lunedì. A proposito, noi ci siamo sabato e domenica per registrare eventuali.
No.
Va bene, allora, in nostra assenza.
cosa peggiore, guarda, la cosa peggiore per sabato, se te lo posso dire, la cosa peggiore per sabato è questa: domani c'è l'audizione di Emiliano davanti all'antimafia e un po' mi scoccia non essere in onda sabato, però
ce ne faremo una ragione. A poco ti stai smuovendo, ma il libro oggi ci sono, anzi da una settimana, pieno di interviste, perché è stata organizzata, devo dire, davvero in maniera superlativa da Annalena Benini, sì, che è la nuova capa del Salone del Libro. Ci sono ospiti internazionali, però non è solo su questo, perché tra le righe di tutti i giornali vedi che si temono questioni, incidenti, sia per la Meloni, sia per le questioni che riguardano Rafah, per l'appunto, certo. E quindi si temono. Facciamo un patto: che se c'è qualcosa di clamoroso nell'audizione di Emiliano o nel Salone del Libro di Torino, noi tu torni da Monte Carlo con un aereo che ti pago io.
Mi riservo di decidere.
Torni da Monte Carlo e ne parliamo, perché il Salone del Libro non me lo puoi. Io sono un uomo di cultura, non me lo puoi far perdere.
Mi riservo di decidere. Caro Paolo, ci sentiamo domani comunque. Intanto, ciao, domani. Buona giornata.
Va bene. Ciao.
24 mattino.
Tra le tante, oggi affrontiamo due questioni che la politica italiana si porta dietro da una trentina d'anni, per intenderci, da Tangentopoli. La prima è la questione del rapporto tra politica e giustizia e tra politica e inchieste, con annessi e connessi. Chi parla di assalti giudiziari, di assalti della magistratura, chi ragiona invece su quando sia etico dimettersi a prescindere dall'inchiesta. Il secondo punto è come si finanzia la politica, altra questione che ci portiamo dietro sostanzialmente da Tangentopoli, forse anche da prima, da Mani Pulite, e dalla quale da questa questione tutto si originò alla fin fine. Parliamo di questo ovviamente in riferimento alla vicenda che ha visto gli arresti per il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, questa maxi inchiesta ligure che sta facendo molto discutere. Lo facciamo con Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Patuanelli.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Bentornato, e bentornato anche a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia. Mulè, eccoci.
Buongiorno a voi, al senatore Patuanelli e a tutti gli ascoltatori.
Allora, presidente Patuanelli, iniziamo da lei, senatore Patuanelli, iniziamo dalla questione delle dimissioni di Toti, che voi richiedete a gran voce, con quale questione di fondo? Cioè, intendo questo, le chiederei di aiutarci ad allargare un po' il discorso, no? Perché oggi parliamo di Toti, ma abbiamo parlato di decine di altre persone negli ultimi 30 anni, prego.
Ma guardi, io faccio una premessa che magari sembrerà un po', come posso dire, inaspettata, perché giunge da un esponente di una forza politica che viene tacciata di giustizialismo. Io invece sono il primo garantista e ritengo che ciascuno sia, dal punto di vista, come posso dire, rispetto alla legge e alla Costituzione, sia innocente fino a una condanna definitiva, quindi dopo il terzo grado. Quindi io posso dire oggi il presidente Toti è innocente perché non ha alcun tipo di condanna. C'è poi però una responsabilità politica, etica, di disciplina e onore con cui ciascuno di noi svolge il proprio ruolo pubblico, che prescinde dall'inchiesta giudiziaria. Ritengo che un presidente di regione agli arresti domiciliari, con un quadro che emerge dall'inchiesta che è in parte ricostruita dalle notizie giornalistiche, ha certamente dei profili che vanno chiariti dall'inchiesta giudiziaria, ma che mostrano un quadro complessivo piuttosto preoccupante, debba fare un passo indietro, rimettere il proprio mandato e ovviamente portare la Liguria a un nuovo voto. perché le due cose vanno separate. Non sempre è necessario per dare un giudizio politico che la politica intervenga anche con un'autoregolamentazione interna, come alcuni partiti e alcune forze politiche fanno, serva per forza attendere il terzo grado di giudizio. Quando c'è un quadro così evidente di una commistione tra ruoli pubblici e affari privati, credo che si debba chiedere a chi è coinvolto in queste vicende di farsi da parte, di attendere serenamente. Io poi sono speranzoso che il presidente Toti chiarisca ogni questione, cioè, lo dico davvero, poi avendo conosciuto il presidente Toti in diverse occasioni, mi auguro che possa chiarire tutto
anche da
però
ministro,
sì, quel momento,
anche quando era ministro, certamente sì.
Ma certamente c'è stata anche la questione di Genova, insomma, sì. Ovviamente c'è stato un motivo di interlocuzione, quindi io mi auguro che possa chiarire, però fino a quel momento credo che sia del tutto evidente che non può continuare a svolgere il ruolo di presidente di regione.
Mulè, ovviamente immagino da lei una posizione diversa, no, su questo.
No, ma guardi, la premessa di Stefano Patuanelli mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere, peraltro non è nuovo, perché senatore Patuanelli in questo ha continuità rispetto a quello che ha detto oggi. È il seguito che non mi convince, nel senso, se noi ancoriamo alla presunzione di innocenza e quindi all'ultimo grado di giudizio la definizione se una persona ha agito con onore e disciplina o meno in virtù di una condanna o di una assoluzione, il discorso cade, perché se invece noi ci ancoriamo a un quadro che è dipinto da una procura e asseverato da un giudice che è delle indagini preliminari, e che su quel quadro traiamo un giudizio per cui c'è una enormità rispetto ai fatti contestati, c'è una commistione, andiamo già in un campo che non è più quello della presunzione di innocenza, ma quella di una anticipazione di giudizio che invece non dovrebbe appartenerci. Certo, è ovvio che se c'è un presidente di regione agli arresti domiciliari è abbastanza, come dire, difficile che possa continuare ad amministrare la regione. Quindi la decisione di dimettersi arriverà all'esito di alcuni passi procedurali giudiziari, e cioè l'eventuale revoca dell'arresto da parte del giudice o magari su un'istanza presentata al tribunale del riesame, in virtù del quale, se la misura dovesse essere affievolita a fronte dei chiarimenti che già adesso, forse già oggi, intende dare secondo una strategia processuale che sua e solo sua il presidente della regione, a quel punto magari le nostre certezze cominceranno a essere meno granitiche, e sono certezze che negli anni si sono sbriciolate quando ci sono stati plurimi, decine casi di sindaci, ma non uno, due, dieci, parliamo di decine casi di sindaci che partiti in un modo sono arrivati dopo 4-5 anni assolti nel merito perché il fatto non sussiste.
Senta Mulè, solo una domanda, una precisazione su quello che ci diceva. Quindi lei dice, se dovessero essere confermati gli arresti per una ragione non etico-morale ma pratica, Toti dovrebbe dimettersi perché non può amministrare, questo mi sembra di aver capito.
Secondo lo stesso Toti si troverà impossibilitato a condurre un'azione politica di governo, quindi lui stesso secondo me trarrà una conclusione, ma è talmente intelligente presidente Toti che è il primo a sapere una cosa elementare del genere.
Patuanelli, mi scusi, io
elemento
com'è che diceva?
No, se posso aggiungere un elemento.
Sì.
Qualsiasi procedimento penale determina una verità giudiziaria, non un giudizio politico o un elemento politico rispetto all'attività che è stata svolta. Cioè, io mi chiedo, ma allora se troviamo
mi permette,
arrestato in flagranza di reato, cioè chi viene arrestato in flagranza di reato è innocente tanto quanto il presidente Toti oggi? Perché
però,
siamo
mi scusi, la interrompo. Ma proprio perché la volevo portare su questo. Cioè, io quello che vorrei cercare di tirar fuori con due visioni diverse è un po' qual è il crinale. Cioè, nel momento nel quale ti trovi là, c'è un'inchiesta giudiziaria. Da questa inchiesta giudiziaria emergono tutta una serie di elementi. Questi elementi ti fanno pensare, sospettare, eccetera, cioè che ci siano dei comportamenti moralmente discutibili. Però io non, dato che parte tutto da un'inchiesta giudiziaria, fatico a vedere, ma lo dico proprio da cittadino, il crinale, qual è il punto nel quale uno dice si dimette e quello nel quale dice no, deve restare al suo posto.
Beh, certamente non è un confine netto, non è una, c'è una linea di demarcazione per cui vi è una categorizzazione possibile dei comportamenti che determinano la richiesta di dimissione, va ovviamente valutato in qualche modo caso per caso, però cioè, io poi di quello che non riesco a capire del ragionamento lecito ovviamente che fa l'onorevole Mulè è che noi si continua a dire che c'è la giustizia che in qualche modo invade il campo della politica e che non dobbiamo farci dettare i tempi della politica dalla giustizia, però alla fine l'atteggiamento del dire aspettiamo il terzo grado di giudizio o aspettiamo gli atti giudiziari fa sì che sia proprio la politica che si mette, come posso dire, nel crinale dell'attendere dalla magistratura che accadano delle cose per fare delle scelte. Io penso che al di là e a prescindere dall'attività degli inquirenti, dall'attività della magistratura, se vi sono dei comportamenti che mettono in dubbio quella disciplina onore di cui parlavo prima nel comportamento di un pubblico ufficiale eletto dal popolo, credo che sia giusto chiedere le dimissioni e che ci siano i partiti che autoregolamentano questo tipo di... Cioè quello che noi diciamo, e lo stiamo vedendo in tantissime inchieste, perché poi io vorrei prescindere un po' nel ragionamento complessivo dal caso specifico, cioè vediamo che continua ad esserci in questo paese una commistione forte tra gli affari, la politica e qualche volta tra il malaffare e la politica, i voti di scambio, i pacchetti di voti, e lo vediamo in tante inchieste che riguardano tantissime forze politiche, al momento grazie a Dio non la nostra. Ma io non avrei dubbi a chiedere le dimissioni immediate di un componente del mio gruppo in un frangente come quello che sta coinvolgendo in questo momento il presidente Todd.
Per esempio, se Alessandra Todd uccise una cosa di questo genere o simile o parallela, le direste ti devi dimettere.
Ma è sempre nelle volte in cui è successo. Rare, penso al caso dell'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, ovviamente è stato allontanato dalla mia forza politica, sono state chieste le dimissioni.
Sì, vedo una questione di uova e di galline, cioè di cosa è nato prima, profilarsi all'orizzonte nel discorso di Patuanelli, Mulè, cioè il punto che diceva lui, la politica, quando la politica dice aspettiamo il terzo grado di giustizia, di giudizio, è la politica che si interpone rispetto, eccetera, eccetera, come vede.
Ma guardi, il problema è semplice, altrimenti entriamo in una logica nella quale il sospetto è l'anticamera della verità, ma Dio ce ne guardi. Rispetto a me non un'intercettazione trascritta in un modo, un comportamento che viene descritto in un modo da parte della procura, non mi fa in alcun modo, come dire, dare un giudizio. Cioè, allora, siccome mentre parlava l'onorevole senatore Padonella, mi è venuta in mente una vicenda che mi sa che è ancora in ballo, di una contestazione di traffico di influenze illecite, peraltro reato introdotto ai 5 Stelle, contestata a Grillo perché prese 240.000 euro da un armatore e su questi soldi che prese poi avviò delle attività con diversi parlamentari, non ricordo se Prato c'era anche il senatore Patuanelli, per spingere alcuni emendamenti. Su questa base la Procura di Milano gli contesta il traffico di influenze illecite. Non so come è andata a finire, ma non è che io ho mai chiesto al senatore Patuanelli, se ammesso che fosse in mezzo a questa storia o ad altri, che si dimettessero perché il capo della sua forza politica prese 240.000 euro frutto, secondo la Procura, di traffico di influenze illecite. Non è che devo aspettare adesso le dimissioni di qualcuno. Ognuno decide sulla base del fatto che se è tranquillo e sereno e dimostra la sua estraneità, non c'è lo stigma di una procura per cui automaticamente, siccome è grande la somma, siccome il reato ti macchia, ti devi fare da parte. Ti fai da parte se capisci che non puoi agire politicamente rispetto al mandato che ti hanno dato i tuoi elettori e se soprattutto ritieni che un tuo passo indietro possa anche favorire una definizione rapida, più serena del procedimento che ti riguarda. Guai però se è la procura di qualsiasi parte d'Italia a dettare i tempi della politica o a dare patenti di etica o di moralità. Queste non le dà e non le può dare la magistratura. E guai se fosse così.
Questo, diciamo, sul fronte tra il giudiziario e l'etico, un discorso, e il morale, è un discorso affascinante. Vi vorrei portare lievemente, vorrei spostarmi lievemente da tutto questo, se consentite, per toccare l'altro tema che sta emergendo in queste ore, ed è un tema che torna ciclicamente nel dibattito, ed è quello del finanziamento ai partiti. Le casse piangono, lo sapete più o meno tutti e due, e il 2 per mille che rientrava nella riforma Letta del 2013 non sta funzionando, non sta funzionando abbastanza, e un pezzo del racconto di queste vicende ha a che fare col finanziamento pubblico, perché sono soldi che non vanno a Toti, questo giusto anche per chiarezza, ma vanno ai comitati elettorali per Toti, quelli di cui si parla, soldi peraltro completamente tracciati. Patuanelli, voi siete una forza politica che ha sempre fatto un vanto di non utilizzare il finanziamento pubblico, però forse, come mi viene da dire, anche quasi come forma di prevenzione rispetto a fatti che, se fossero dimostrati, no, sono così gravi, un elemento di questo tipo potrebbe esserci, un ragionamento di questo tipo potrebbe esserci, di ritorno al finanziamento, cioè è anche finanziamento alla democrazia, se vogliamo.
3 secondi di risposta rispetto al traffico, sì, di influenze. Il problema è che Grillo non ha nulla da cui dimettersi, perché non ha alcun incarico pubblico, e quindi non,
sì, però non possiamo. Mulè si riferiva ai parlamentari.
Se avesse riguardato me, non riguarda me quell'inchiesta, l'onorevole Mulè non avrebbe bisogno di chiedere le mie dimissioni, le avrei date immediatamente io, ma è un atteggiamento diverso rispetto a questo tema, quindi poi saranno i cittadini a giudicare in qualche modo. Rispetto al finanziamento, io invece penso che il quadro di oggi del finanziamento pubblico sia quello che meglio tutela la possibilità per le forze politiche di avere finanziamenti, è però un limite molto chiaro alle modalità di finanziamento. Io molti mesi fa ormai ho, ragionando per assurdo e in un mondo ideale, detto che è un po' assurdo che ad esempio i membri del Parlamento finanzino la propria forza politica attraverso dei versamenti dal loro stipendio, che di fatto è uno stipendio che riceviamo da soldi pubblici, cioè io ho un'indennità, una diaria come senatore, una parte la do al mio movimento, per la mia forza politica, penso che altrettanto farà l'onorevole Mulè per il funzionamento del partito. Sarebbe più logico che a un certo punto fosse lo Stato direttamente che dà alle forze politiche. Però in un mondo ideale, perché non può passare il messaggio che il tema del finanziamento pubblico così limitato porta a comportamenti potenzialmente come quelli che vengono contestati al presidente Toti, potenzialmente ovviamente perché c'è ancora un'inchiesta in corso, no? Non si può sottendere guardate quello che sta succedendo è perché non c'è un finanziamento. Se le forze politiche non sono in grado di attrarre il 2 per mille dai cittadini, devono capire perché non sono in grado di farsi finanziare in modo lecito con uno strumento che secondo me è quello migliore possibile al momento.
Mulè, cosa dice lei?
Guardi, detto molto, molto facilmente, che fine ragionamento del senatore Patuanelli, peccato che Grillo era ed è il capo del movimento, e non mi risulta che il movimento gli hanno detto di farsi da parte sulla base di quella accusa di traffico di influenze illecite, però fatti loro. Sul finanziamento, versare dei soldi a un partito non è motivo per cui un'azienda o una persona singola, un avvocato, debba essere, appena versa più di 3.000 euro, finire sui giornali, perché chissà perché ha versato quei soldi, chissà cosa c'è dietro. Allora, legittimamente, essendo io eletto dal popolo, nel collegio o nella terra dove sono nato, se c'è un'azienda che vuol costruire un capannone per creare 200 posti di lavoro, mi viene a trovare. E io secondo me quella, nella linearità, rispetto delle regole, quell'azienda merita di essere, tra virgolette, aiutata attraverso provvedimenti che vanno nella direzione di creare occupazione e lavoro. E poi quell'azienda versa non a me, ma al partito un contributo. Io non ci trovo nulla di male. Cioè, si tratta di un'attività trasparente, per cui sia tutto trasparente e lecito, e non vada mai a favorire qualcuno a discapito di altri. Io non ci trovo nulla di male. Il problema è che in questo paese chi oggi fa un versamento a un partito subito viene additato come qualcuno che chissà quale interesse c'è dietro, quando invece molte volte si fa. Si dà al partito un contributo per che si crede nelle idee, nel partito, perché quel partito ha saputo rappresentare i suoi interessi. Io non ci trovo nulla di male perché è pubblico, trasparente e tracciato. Ed è molte di quelle cose di cui si sta parlando adesso a Genova. Poi vedremo se rispetto a Giovanni Toti ha avuto un verso rispetto ad un altro. Dopodiché benvenga il finanziamento ai partiti, perché appunto c'è questa partita di giro, perché questo è, per cui un deputato riceve dei contributi e poi una parte, uno stipendio, e poi una parte lo gira al partito perché deve vivere, non è il partito.
Allora, io ringrazio entrambi anche per il dialogo pacato e mi pare costruttivo. Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia. Grazie anche a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ine, alla squadra di 24 Mattina. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.